Allora, ieri ci siamo fermati su questa diapositiva che riassumeva abbastanza la situazione dell'organizzazione del nucleo interfantico e ci permetteva di rivedere alcuni elementi essenziali, quali l'organizzazione dell'involucro nucleare a livello dei cori nucleari, questa struttura dei cori nucleari asimmetrica che forma proprio una zona di passaggio sia in una direzione sia nell'altra, che è abbastanza libero questo passaggio per molecole molto piccole, quali possono essere ad esempio i nucleotidi o anche alcuni ioni, mentre è altamente selettivo e richiede proprio di avere un indirizzo di localizzazione nucleare per il passaggio delle proteine, per i trasporti delle proteine, ok? Lo stesso ci sarà il passaggio dei RNA e ovviamente in questo caso nella direzione del nucleo verso il citoplasma. In effetti tutta la sintesi degli RNA avviene nel nucleo e questi RNA sotto diverse forme, dopo diverse tappe di maturazione, fuoriescono o vengono, diciamo, trasportati verso il citoplasma, dove concorrono alla traduzione delle proteine. Oggi quindi terminiamo questi aspetti di descrizione del nucleo e poi ci addentriamo in alcune informazioni per meglio capire come avviene questo processo della trascrizione degli RNA e quali sono le diverse categorie di RNA che sono prodotte e la specificità di ciascuna. Abbiamo detto che ovviamente in questo caso, visto l'orientamento del poro nucleare, possiamo subito capire che questa, che sarà la cisterna che va verso il reticolo endoplasmatico, e questo è il lato citoplasmatico e nella parte sottostante il lato nucleare. Sappiamo l'importanza, abbiamo detto, della lamina nucleare, rivedremo qualcosa di più sul nucleo scheletro appena adesso. Ho già accennato, perché avevamo già delle figure che ci introducevano a questa nozione del nucleo scheletro, abbiamo già accennato al fatto che l'elemento strutturale che costituisce il nucleo scheletro è costituito da proteine che fanno parte delle proteine chiamate lamine, lamine nucleari, così vengono chiamate, ce ne sono di diversi tipi, però diciamo non ci addentriamo nei sottotipi, riteniamo semplicemente che queste proteine, come vedremo adesso, si associano a formare dei filamenti, in analogia a quanto avviene nel citoscheletro. Quando saremo più in dettaglio il citoscheletro, troveremo che ci sono tre categorie, anche questo ve l'ho già comunque introdotto, di elementi del citoscheletro che sono anche suddivisi in funzione della loro dimensione. I più piccoli sono i filamenti di attina, i più grandi sono dei filamenti di tubulina e quelli che sono a metà strada sono chiamati i filamenti intermedi. E mentre i filamenti di attina e i microtubuli li troviamo in tutte le cellule e sono comunque praticamente le stesse molecole nelle diverse cellule, i filamenti intermedi sono invece molto più caratteristici dei tipi cellulari. Il nucleo scheletro, vi dicevo, formato di lamina nucleare, fa parte dei filamenti intermedi, sia come dimensioni sia come tipologia di organizzazione. Qual è il ruolo di del nucleo scheletro. Beh, il nucleo scheletro, come indica il suo nome, ha un ruolo strutturale, ha il ruolo di contribuire alla morfologia del nucleo. E il nucleo scheletro, che associando le diverse parti del l'involucro nucleare, permette proprio questa realizzazione dell'involucro nucleare, e finché il nucleo scheletro è organizzato abbiamo l'involucro nucleare. Quando avremo una disorganizzazione dell'involucro del nucleo scheletro, perderemo l'involucro nucleare e quindi non avremo più la separazione tra citoplasma e nucleo. Quindi la struttura stessa del nucleo è dovuta all'organizzazione del nucleo scheletro. Quando è che perdiamo la separazione tra nucleo e citoscheletro? Quando entriamo in mitosi. In effetti uno dei primi eventi della mitosi riguarda questa destabilizzazione del nucleo scheletro. Il nucleo scheletro in realtà gioca anche un ruolo nella trascrizione, perché, come vi dicevo, questo nucleo scheletro, oltre a questo strato submembranare, è comunque importante per organizzare la cromatina all'interno del nucleo. E quindi l'organizzazione della cromatina è importante per la trascrizione. Quindi il nucleo scheletro, che organizza la cromatina e renderà maggiormente fruibile l'eucromatina rispetto agli enzimi che dovranno fare la trascrizione, in questo senso contribuisce all'efficienza della trascrizione. Infine, avevamo già detto, serve da zona anche di stoccaggio, di docking in inglese, dell'eterocromatina, ed è il motivo per il quale l'interazione dell'eterocromatina con il nucleo scheletro submembranare localizza questa eterocromatina alla periferia della zona nucleare. Avevamo già visto questa figura che bene esemplifica appunto il rapporto e la maggiore distribuzione di questo nucleo scheletro a livello dell'interazione tra la membrana interna dell'involucro nucleare e l'eterocromatina. Abbiamo detto che questo nucleo scheletro è formato da diverse tipologie di lamine nucleare. Per adesso una cosa da conoscere è che si chiama la lamina nucleare. Semplicemente si trovate anche nei testi il fatto che sia seguita da una lettera, è semplicemente perché ci sono diverse tipologie di lamina nucleare che sono coinvolte, non c'è soltanto un tipo molecolare. Abbiamo detto fa parte dei filamenti intermedi, che sono specifici per il nucleo scheletro, e quindi non troviamo questo tipo di filamento intermedio nella parte del citoscheletro, okay? È soltanto organizzato a livello nucleare. Essendo ovviamente una composizione proteica, le molecole devono essere sintetizzate a livello citoplasmatico e poi trasportate attraverso i pori nucleari, dove si associano a formare questi filamenti. I filamenti a loro volta si associano fra di loro e questo forma l'impalcatura che permette appunto di organizzare, di sostenere l'involucro nucleare e di interagire con la cromatina. La lamina nucleare quindi all'interfaccia tra la membrana nucleare interna e la cromatina, e l'ordine di grandezza è di circa 10 a 20 nanometri. Vi ricordate le dimensioni che abbiamo visto? Il doppio strato fosfolipidico fa all'incirca 5-7 nanometri, solo per dare delle idee di grandezza. La cisterna nucleare saremo nell'ordine di alcune decine. L'interazione, vedete che è tutto sommato anche abbastanza stretta tra la membrana nucleare e l'eterocromatina, perché questo spessore submembranare di nucleoscheletro ha uno spessore che è soltanto di circa 10-20 nanometri, e quindi è per quello che quando noi guardiamo in microscopia anche elettronica, nella maggior parte dei casi non vediamo il nucleoscheletro, ma sappiamo che c'è perché vediamo l'eterocromatina che è sulla periferia del nucleo. E abbiamo detto si interrompe in corrispondenza dei pori nucleari. Questo è l'aspetto, sempre con queste tecniche di microscopia elettronica a tensioni che permettono di avere un'idea dell'organizzazione tridimensionale delle molecole. E vedete, questo è il nucleoscheletro, che è stato privo dell'interazione con l'eterocromatina, e quindi che vedete che dà proprio l'idea della rete che si costituisce di organizzazione, di interazione tra i filamenti di lamina nucleare. Su l'immagine di destra invece, questa è un'immagine ottenuta, secondo voi, con quale tipologia di metodica? Tra il fluorescenza, non possiamo dire se attraverso una proteina di fusione o un anticorpo, perché non abbiamo le informazioni. Se fosse una proteina di fusione, probabilmente sarebbe una proteina di fusione con quale molecola? Con? Quello sì, ma questo è quello che mi dà il colore. E l'RSP è quando io faccio l'immunoistochimica. E quindi non è la proteina di fusione. Vi ricordate, noi possiamo avere dei risultati di fluorescenza che si assomigliano tantissimo, tanto che se non abbiamo l'informazione non siamo in grado di dire se una tecnica oppure l'altra. Queste due tecniche sono o utilizzare un anticorpo contro, cioè contro vuol dire che riconosce un determinato antigene, oppure far entrare dentro alla cellula la sequenza di DNA che codifica per la mia proteina di interesse, alla quale ho aggiunto la GSP. E cosa mi ha detto lei? RSP, che era la Red Fluorescent Protein. No, perché sono io che ho fatto confusione, ha ragione lei. E quindi no, perché c'è in immunofluorescenza uno dei marcatori fluorescenti che suona un po' nello stesso modo, e io ho fatto confusione, succede, quindi aveva assolutamente ragione. E quindi può essere la RSP. In questo senso è la proteina di fusione con la GFP nella variante che fa una fluorescenza rossa. Ok? Quindi, comunque, lo schema era giusto: o fluorescenza oppure quella che è la proteina di fusione, in questo caso rossa. Allora, la mia domanda torna: la proteina di fusione a questo punto sarebbe tra la RFP da un lato, ma l'altra, quella che mi guida, perché se no metto solo la RFP, io ho tutta la cellula rossa. La lamina nucleare. Facendo sul sottotipo di lamina nucleare, che è proprio specifica della parte proprio submembranale, riesco ad ottenere una un'immagine di questo tipo qua. Quindi questa potrebbe essere o attraverso un'immunofluorescenza con un anticorpo contro la lamina nucleare, oppure una proteina di fusione tra la lamina nucleare e la RCC. E quindi qua in realtà queste sono, questa è praticamente la periferia del nucleo, ok? Perché vi manca soltanto questo strato qua. E mancando questo ottengo questo tipo di immagine. Queste sono in cellule normali, funzionanti, poi vedremo dopo cosa succede se ci sono delle alterazioni. Quindi questa lamina nucleare viene prodotta sotto forma di una proteina che adotta delle strutture tridimensionali, terziari, alle due estremità a formare queste zone globulari, e due molecole si associano e si attorciano uno rispetto all'altro a formare un dimero. Un dimero vuol dire due molecole che sono associate una all'altra, non specifico, sono due molecole che poi si associano, ok? Non sono legate fra di loro da legami covalenti. E la cioè l'organizzazione a filamenti si ottiene perché abbiamo in questa situazione un'affinità tra le zone globulari che fanno sì che queste molecole interagiscono le une con le altre attraverso le estremità globulari. Capite che un'organizzazione di questo tipo qua può essere soggetta a regolazioni. Posso avere lo stato in cui le interazioni sono possibili, ma se arrivo a modificare, ad esempio, le cariche che sono presenti su queste parti globulari, potrei allontanare, togliere l'affinità di una per l'altra e in questo caso il filamento non si realizza. Ad esempio, se aggiungo delle cariche negative sulle estremità globulari, non avranno più l'affinità una per l'altra o perturbato questa affinità. Questo è quello che succede quando si entra in mitosi. E quindi quando si entra in mitosi si va a perturbare questa organizzazione degli affinamenti della lamina nucleare. Quando siamo in interfasi non ci sono queste modifiche che portano a delle cariche negative e quindi le molecole di per sé hanno affinità uno per l'altra e quindi si organizzano a formare questi filamenti. Le singole molecole, queste o anche quella blu, sono state sintetizzate nel citoplasma, trasportate attraverso i pori nucleari e all'interno del poro nucleare ci sono le condizioni, diciamo, per realizzare questa interazione a formare i filamenti che non si formano nel citoplasma. Queste interazioni sono favorite anche lì da altre molecole che ne promuovono, diciamo, l'interazione, per quello, e quelle lì sono localizzate nel nucleo, motivo per cui si riesce ad avere questa organizzazione dei filamenti sulla parte sul lato nucleare. Queste strutture filamentose si organizzano a formare più filamenti e questi più filamenti di nuovo sono altre proteine che ne promuovono l'intreccio a formare l'immagine che noi abbiamo visto prima. Quindi quando abbiamo visto questo, queste in realtà sono delle associazioni di questi filamenti già associati fra di loro, intrecciati a loro volta. esistono, esiste almeno in questo caso una patologia che porta uno a delle malformazioni, cioè c'è un fenotipo delle persone affette da questa patologia che si notano subito e quindi già nell'infanzia, e l'altra caratteristica è che queste persone invecchiano molto più rapidamente della normale, e è stato scoperto che uno degli aspetti particolarmente associati a questa patologia è il fatto di avere un'alterazione del gene che codifica per la lamina nucleare. Quindi è una malattia nella quale c'è un diverso processamento, una diversa maturazione della proteina, della lamina, che porta alla formazione del nucleo scheletro. In effetti, senza andare troppo nel dettaglio, ma come indicazione generale, la lamina A normalmente viene prodotta sotto forma di una proteina che è così chiamata un precursore, e questo precursore non è in grado di associarsi, e per quello che appena prodotta non forma la struttura che è compatibile con l'associazione. Poi viene trasportata e nel nucleo troviamo un enzima che taglia questo precursore e lascia il frammento di lamina A, che è quello fisiologico che permette l'organizzazione del nucleo scheletro. Delle persone affette da questa sindrome, in realtà c'è una mutazione che impedisce questa maturazione, questo taglio della lamina nucleare, e quindi rende molto meno efficace l'organizzazione del nucleo scheletro. Riesce a organizzarsi, perché sennò sarebbe letale, però le immagini che si possono vedere è esattamente quello che succede al nucleo quando nella cellula c'è l'espressione di questa forma mutata della lamina nucleare. E quindi questa è la situazione normale, questa è la situazione nella quale la lamina nucleare mutata non riesce a formare un'associazione del nucleo scheletro efficace. Questo perturba sia la morfologia del nucleo, ma abbiamo detto che questa lamina nucleare è importante nella regolazione anche della trasmissione, nel fatto di organizzare l'eterocromatina, di lasciare liberi i pori nucleari e così via. E quindi in realtà questa mutazione, che è dovuta a una delezione di 150 nucleotidi, e quindi a livello del gene che codifica per la lamina nucleare c'è proprio una delezione, mancano 150 aminoacidi che comprendono il sito che è utile per il taglio proteolitico di cui parlavo prima. E quindi in questo caso appunto il risultato è che, e questo è stato scoperto una decina di anni fa, questo è il titolo dell'articolo scientifico che aveva messo in evidenza che questo fa perdere anche una parte del controllo epigenetico delle cellule. Il controllo epigenetico è quello che vi spiegavo ieri, nel fatto che ci sono controlli nella comunicazione cellulare che permettono di organizzare e di utilizzare in modo differenziato l'informazione genetica. Perciò ci sono gli aspetti genetici, e possiamo avere delle mutazioni anche genetiche, come quella che abbiamo qua, la delezione a livello del gene è una mutazione genetica. Può portare, e in questo caso ci sono due effetti, a delle modifiche epigenetiche, che sono invece le modifiche della cromatina, che sono dovute alle regolazioni di differenziamento cellulare successivo, quando abbiamo detto la regolazione tra lo zigote e le cellule differenziate è un rimodellamento, è una regolazione dell'informazione genetica, e questa fa parte di quello che viene chiamato l'epigenetica. E questo ha come effetto di produrre anche un invecchiamento prematuro delle persone che sono affette da questa sindrome. E quindi ve lo portavo come esempio, come dire, il rapporto diretto che c'è tra la descrizione, l'organizzazione strutturale delle cellule e il loro funzionamento, e quello che può risultare come effetto sull'organismo intero. Visto che parlavamo di regolazione dell'utilizzo dell'informazione genetica, questo ci porta a fare, diciamo, le considerazioni sull'organizzazione e la regolazione dell'espressione genica e quindi della trascrizione da DNA a RNA. I RNA sono quelle assi noti, che sono di tre categorie: i RNA messaggeri, gli RNA transfer, l'RNA ribosomale, e aggiungiamo quelli che più genericamente mettiamo come altri RNA, che avranno in comune di essere degli RNA regolativi. Cioè, mentre per svolgere dopo la traduzione, quando sarà la sintesi delle proteine, avremo bisogno del messaggero, del ribosoma e quindi dell'RNA ribosomale e dell'RNA transfer. E quindi quelli sono direttamente coinvolti nella sintesi proteica. Mentre gli altri RNA sono degli RNA che hanno come caratteristica di essere dei piccoli RNA e di avere un ruolo regolatorio. Avranno un ruolo regolatorio sia della trascrizione o della maturazione degli RNA dentro al nucleo, sia nella regolazione della traduzione stessa. E quindi non si può più descrivere la trascrizione e le categorie degli RNA parlando soltanto delle tre prime categorie, perché, come avete capito, gli aspetti regolatori sono decisamente fondamentali e ormai abbiamo già abbastanza elementi per capire come funzionano queste altre tipologie di RNA che stanno prendendo sempre maggiore importanza anche negli studi e nel capire come funziona poi alla fine il tutto. Quindi aggiungeremmo alle tre categorie classiche almeno due di queste categorie di altri RNA. Per sintetizzare l'RNA avremo bisogno di un enzima, e quando dico un enzima è un insieme di proteine che concorrono a realizzare l'attività enzimatica, e questo enzima si chiama la RNA polimerasi, perché è l'enzima che polimerizza i nucleotidi a formare l'RNA. Il templato, il modello che viene utilizzato è il DNA, e la copiatura avviene per complementarietà delle basi. Con Federico avete rivisto alcuni aspetti della struttura degli acidi nucleici e della polimerizzazione degli acidi nucleici. E quindi sapete che questa polimerizzazione avviene secondo due principi basi, che sono la direzionalità, qual è? In che la molecola cresce 5', 3'. Ok? Vi ricordate che si aggiunge sempre un nucleotide all'estremità 3' della catena. È valido quando si sintetizza il DNA durante la fase S, è altrettanto vero quando si sintetizza l'RNA durante la trascrizione, che avviene durante tutta l'interfase. Quindi noi abbiamo bisogno dell'enzima, avremo bisogno di un insieme di proteine che dovranno aprire la doppia catena, una delle due catene viene utilizzata come stampo per la sintesi dell'RNA. E questo è valido qualunque tipologia di RNA noi dobbiamo sintetizzare. Che sia l'RNA transfer, che sia l'RNA ribosomale, che sia il messaggero, che siano i piccoli RNA, comunque funziona in questo modo. Il secondo principio, per non sbagliare, è che la sintesi non soltanto è unidirezionale, 5', 3', ma rispetto allo stampo, come viene detto? Non sento niente. Antiparallelo. E quindi se questo è 5', 3', ed è lo stampo, e la mia polimerasi parte da qua, in che direzione va? Vado di qua? Mi avete detto a destra? O a destra? O a sinistra? Chi vuole andare a destra? Chi vuole andare a sinistra? Non c'è più nessuno, ci sono quelli che hanno le mani dietro la schiena, dico no, no, io non alzerò mai la mano. Allora, come si fa a saperlo? Cosa devo scrivere quando parto? Qua, che inizio a sintetizzare, cosa devo scrivere? Sarà l'estremità? 5'. Ok? Che rimane libero. E deve essere antiparallelo. E quindi in che direzione va? Questa sarà la stessa cosa quando parliamo della replicazione del DNA. Questi due aspetti basta sapere solo quello, dopodiché non sbagliate, ok? Quindi parte sempre dal 5' e sì, non si può andare che nella direzione antiparallela, perché se no non ho la complementarietà delle basi. In effetti, se la complementarietà delle basi, qual è? AT, CG, quando sintetizzo il DNA, AU, CG, quando sintetizzo l'RNA. e voi avete visto che in realtà l'appaiamento è un problema di complementarietà. E quindi se io le metto nella stessa direzione non sono complementari, se io le metto nell'antiparallelo sono complementari. E quindi obbligatoriamente si stabilizza l'interazione quando il nucleotide che devo aggiungere si è posizionato in modo da essere complementare allo stampo. E questo si raggiunge soltanto, una volta facevamo fare anche i modellini dove uno mette e può vedere che l'incastro si realizza soltanto quando il nucleotide si mette in modo antiparallelo. E questo è il motivo per il quale cresce solo in una direzione. Cioè non è tanto l'enzima che sceglie, è il fatto che la complementarietà dei nucleotidi li posiziona in modo tale da essere antiparallelo. E quindi con questi due aspetti possiamo già partire con questa trascrizione. Abbiamo detto, a questo punto avremo l'apertura e avremo quella che è la sintesi, e quindi è partito qua. In questo caso, su questo schema, va verso sinistra, ma perché qua, guardate che stiamo utilizzando come stampo, uno stampo che è scritto 5'3'. E quindi è diverso rispetto a quello che io vi ho scritto qua. Quindi questa polimerase va avanti e ci produce l'RNA. In questo caso è indicato RNA messaggero, ma lo stesso principio vale per tutti gli RNA. La complementarietà delle basi è il motivo per il quale a questo punto qua si posizionerà quale nucleotide. Una A, ok? Qua si posizionerà una G, una A e così via. E quindi quello che fa l'enzima non è l'enzima che posiziona il nucleotide, è il nucleotide. Un nucleotide complementare che è stabile dell'interazione, e quindi chi arriva non stabile, non è stabile, quindi non rimane. Quando c'è quello che è complementare, l'enzima realizza il legame fosfodiestere, che è quello che permette di agganciare e realizzare il legame covalente tra la catena e il nuovo nucleotide. Questo avviene nel nucleo, ovviamente perché abbiamo il DNA che è presente nel nucleo. Vi ho detto, questo è comune qualunque sia la tipologia di RNA che viene prodotta. Quello che cambia però è la tipologia di DNA, di RNA polimerasi. In effetti esistono numerose molecole RNA polimerasi che si dividono in diverse tipologie, perciò parleremmo delle RNA polimerasi 1, 2, 3 e poi ci sono ovviamente quelle mitocondriali e poi nei cloroplasti, di cui in questo momento io non parlo perché stiamo parlando del nucleo interfasico, okay? E non stiamo parlando dell'utilizzo dell'informazione genetica dei mitocondri o dei cloroplasti, perciò noi ci fermiamo alle tipologie 1, 2, 3. E vedete che gli mRNA sono sintetizzati dall'RNA polimerase di tipo 2, gli RNA transfer dall'RNA polimerase di tipo 3, gli RNA ribosomali da quella di tipo 1 per quanto riguarda alcune di questi RNA ribosomale, dalla 3 per un'altra tipologia di RNA ribosomale, E i piccoli RNA di cui parlavo prima sono sintetizzati o dalla 2 o dalla 3. Quella maggiormente, diciamo, specifica è la 1 per 3 categorie di RNA, su 4 di RNA ribosomali che sono prodotti. La 2 è tipica dei messaggeri, o meglio, i messaggeri sono tutti sintetizzati da RNA polimerasi di tipo 2. In questo momento non è necessario andare nel dettaglio di cosa cambia tra queste diverse polimerasi, ma è importante comunque sapere che non è un'unica tipologia di RNA polimerase, ma che ci sono diversi RNA polimerasi e che quello un po' cambia a secondo della tipologia di RNA che viene sintetizzato. Questa crescita, abbiamo detto, è 5', 3', e quindi aggiungiamo a questa estremità il nuovo nucleotide che si posiziona. Stiamo parlando di sintesi di RNA e quindi lo zucchero e il ribosio sono ribonucleotidi. No, diversi sono i nucleotidi che si utilizzano nella duplicazione del DNA, perché come saranno quelli che utilizziamo nella duplicazione del DNA? Visto che si chiama DNA, perché è deossi. E quindi, quando è deossi, vuol dire che abbiamo perso questo gruppo idrossile, cioè il ribosoma, il ribosio senza questo gruppo idrossile, qua ci sarà solo un idrogeno e quindi è deossi. Rimane ovviamente quello in 3', perché che sia DNA che sia RNA, l'aggancio avviene su questo terzo carbonio. Essendo qua con OH vuol dire che questo è un ribonucleotide e la sintesi è quella del RNA. In effetti, guardate lo stampo. Vedete lo stampo? Lo stampo è antiparallelo e guardate questo, è deossiribosio. Qua non c'è il gruppo idrossile, ma c'è soltanto l'idrogeno. E quindi questo è lo stampo di DNA e questa è la catena nascente di RNA. Oltre al fatto che 3 delle 4 basi saranno le stesse, la quarta si differenzia perché in un caso avremo la timina e nell'altro l'uracile. Si realizzano prima le interazioni attraverso la complementarietà di disposizione degli atomi che permettono di realizzare il legame idrogeno o i legami idrogeni, okay? E quindi è quello che posiziona il nuovo nucleotide da agganciare alla catena. Questa complementarietà si realizza quando i due nucleotidi che sono complementari sono nella posizione antiparallela. La crescita è soltanto in una direzione anche per un motivo legato al fatto che il contenuto energetico che verrà utilizzato per realizzare il legame covalente è contenuto nel fatto di avere un nucleotide trifosfato. Qual è la molecola energetica per eccellenza nella cellula, l'ATP. L'ATP è un nucleotide e sappiamo che è una forma di riserva energetica. Altre forme di riserve comunque energetiche, anche se non sono così utilizzate frequentemente nelle reazioni, ma il fatto di avere tre gruppi fosfati che hanno delle cariche negative, averle comunque realizzato un legame covalente, è come tra di loro, no? Il nucleotide trifosfato, è come dire ho preso una molle e l'ho caricata. Avete presente, cioè il concetto di una molle, è qualcosa che vorrebbe essere disteso e voi utilizzando una fonte energetica, perché è la vostra forza, caricate questa molle con un piccolo gancetto che la tiene tutto assieme. Però avete stoccato un contenuto energetico. Se io faccio questo con una molla caricata, mi avvicino e rilascio, e capisce che c'è un contenuto energetico, ok? Che a questo punto ho trasmesso, e quindi una molecola di questo tipo qua è un carico energetico dovuto alla realizzazione di questi legami di atomi che in realtà vorrebbero separarsi. Quando la catena cresce, vuol dire che il legame che si realizzerà frutta il contenuto energetico del nucleotide e la rottura, la separazione, il rilascio dei due gruppi fosfatici, cioè il pirofosfato, è quello che mi fornisce il contenuto energetico con il quale realizzo il legame fosfodiestere. Quando devo realizzare un legame covalente, di solito uso una molecola di ATP che mi fornisce l'energia. Visto che in questo caso utilizzo la reazione direttamente il nucleotide, quando metto un A, utilizzo la sua energia per realizzare il legame. E altrettanto farò con gli altri nucleotidi. Qual è in realtà il vantaggio nel fatto che la catena possa crescere aggiungendo soltanto dei nuovi nucleotidi su questo lato e non dall'altro? È il fatto che è sempre il nuovo nucleotide che porta l'energia per realizzare il legame di aggancio alla catena. Allora, questo è un grosso vantaggio. Perché? Perché la biologia non è un sistema perfetto, le reazioni all'interno delle cellule non sono perfette, possono esserci degli errori. Cosa vuol dire in questo caso un errore? Può voler dire aver agganciato un nucleotide perché era lì, la polimerase ha realizzato il legame, ma non era perfettamente complementare. Mi introduce un errore. La biologia è fantastica perché ha dei sistemi che identificano gli errori e li riparano. E questo è molto più potente che avere uno schema rigido di qualcosa che è previsto per essere perfetto. È una grande lezione di vita questa cosa, io trovo, perché vuol dire che in realtà la vita stessa è basata sul fatto che ci sono gli errori. La cosa importante è saper identificare gli errori e correggerli. E quindi la stessa polimerasi ha anche la capacità, come avere una specie di sistema di qualità compreso nel pacchetto, che mentre avanza dice oddio, però lì non c'è la complementarietà, e ha la capacità di ritagliare, fai un passo indietro, di tagliare e di provare questa volta a inserire il nucleotide giusto. Quando taglia, vuol dire che taglia a questo livello. Se per caso questa non era complementare giusta e devo fare un passo indietro per correggere, devo rompere questo legame. Rompo questo legame, ma avendo la crescita attraverso questo tipo di interazione, il nuovo nucleotide che posso agganciare mi porterà l'energia per fare il legame covalente. Se io avessi una cosa che cresce dall'altra parte, qua non è indicato, ma il primo, lui ha sempre i suoi tre fossati. Il primo era un nucleotide trifosfato e quindi ci sono, ma se io facessi crescere la catena in quell'asso, avrei usato per inserire il nucleotide successivo il contenuto energetico della catena. Se uso il contenuto energetico della catena, cioè quello che è il trifosfato all'estremità 5', se correggo un errore non avrei più il contenuto energetico per continuare. Mi avete seguita? Che è diverso. Cioè, quando cresce una direzione, qua è trifosfato. Ok? Questo si realizza la catena, crescendo in 3'. Per mettere il nuovo nucleotide e di nuovo uno che mi porta il trifosfato. Non metto il resto. Ok? Quindi lui ha il contenuto energetico, l'elemento nuovo, e si aggancia alla catena. Quindi se io faccio un passo indietro e rompo il legame, di nuovo il nuovo mi porterà il contenuto energetico e quindi posso crescere. Se utilizzassi una crescita al 5', quando realizzo il legame perdo questo e metto un altro nucleotide che mi porta N, che mi porta di nuovo i tre fosfati del 5'. D'accordo? Ma se questo N non è giusto e lo devo correggere, vuol dire che lo tolgo. Per aggiungere uno nuovo qua, non ho più tre fosfati. Ne ho solo uno, perché l'avevo usato nella reazione precedente. E quindi, se formalmente non c'è motivo di non poter realizzare un legame all'altra estremità, ma non sarebbe possibile avere dei sistemi di riparo, perché ho utilizzato il contenuto energetico, lo posso usare solo una volta, mentre nell'altro caso, essendo nuovo che mi porta il suo contenuto energetico per realizzare il legame, posso correggere e ripartire. Ok? E quindi non sono equivalenti da quel punto di vista e permette di capire perché è favorito, è stato l'aggancio soltanto in una direzione, perché è molto più compatibile con i sistemi di riparo. Ok, più o meno avete afferrato il concetto? Non potrebbe esserci più di un errore se ci utilizzassimo la crescita sul lato 5'. Facciamo una cosa, non so se riesco a farlo, non so come potrei animarlo. Facciamo, non lo so, se io cresco, usiamo, ok, che questa è l'estremità 5'. deve collaborare. Ok? E qua abbiamo i tre fosfati. Siete d'accordo? Io sono il nucleotide nuovo, un po' deve. Sono il nucleotide nuovo e realizziamo questo legame. Fosse così, qual è il contenuto energetico che usiamo? Il suo. Perché è lei che ha. E io ho il 3, ma usiamo quell'atto lì. Realizziamo il legame e io sono così. Ma se io non sono il nucleotide giusto e quindi si deve rompere, si taglia, si idrolizza questo legame covalente. Lei qua ha perso il pirofosfato, non posso proprio tagliare il braccio, ma vorrei per farvi vedere che lei ha perso il pirofosfato. E quindi non c'era più, perché l'abbiamo usato per realizzare il legame covalente. Tagliamo qua, io me ne vado con il mio contenuto energetico, ma lei a questo punto non può legarne un altro. Va bene avversario, perché non ha più il pirofosfato, cioè non ha più i tre gruppi di fosfato che erano necessari per fare il legame covalente. E quindi per agganciare, venga. Speriamo nessuno ci veda, perché sennò. Ok? Io ero sbagliata, lui era giusto, lui si posiziona, ma lei non ha più i tre fosfati e quindi non riesce a realizzare il legame covalente. Lo rifacciamo? Passiamo inizialmente? Vediamo se ha capito lei, è un ruolo importante. A questo punto io mi posiziono, però in realtà non sono complementare a lei, ma abbiamo realizzato lo stesso legame. E quindi abbiamo utilizzato il suo braccio, non può più alzarlo, ok? È stato sbagliato, rompiamo questo legame, io mi tolgo e lui è quello giusto. Si avvicina, si posiziona perché è complementare, antiparallelo, ma lei non riesce a realizzare questo legame perché non ha più, non c'è, ci manca il contenuto energetico per realizzare questo legame. Adesso andiamo da questa parte, siamo al primo, ok? Il contenuto energetico, siamo nella stessa situazione, lui alla fine è solo un OH, cioè, ok? Perché il suo contenuto energetico di prima l'ha utilizzato per realizzare l'aggancio e lui è l'OH e io sono il nucleotide. Sono il nucleotide che a questo punto si posiziona, essendo qua utilizziamo il mio contenuto energetico. Io sono sbagliata, l'enzima rompe questo legame, io me ne vado. Non ho più questo, ma si posiziona lui e lui ha il suo contenuto energetico e loro fanno il legame. Ok? Se entra un altro, stessa cosa. E quindi il fatto che sia il nuovo, sì, nel ruolo del nucleotide ha dato veramente il massimo ha un futuro, sa? Grazie comunque. E quindi questo è anche una motivazione, un effetto positivo che rende possibile le correzioni. Nell'RNA è abbastanza importante, non è fondamentale. Perché? Perché è un RNA, produrre gli RNA è come usare uno stampo per produrre tanti pezzi. E quindi sul fatto che in mezzo qualche pezzo sia fallito, lo mettiamo in conto, è una fabbrica. Con il DNA questo stesso concetto sarà fondamentale. Perché? Perché quando duplico il DNA, in realtà duplico lo stampo. Se io introduco degli errori nello stampo, quando poi utilizzerò nelle cellule figlie, moltiplicheranno, tutta la mia produzione sarà fallita. Quindi i sistemi di riparo sono fondamentali quando noi parliamo della duplicazione del DNA. Anche nell'RNA è meglio che comunque la mia fabbrica mi produca dei pezzi che abbiano un numero di fallimenti abbastanza basso, e quindi è anche giusto che ci sia il riparo, ma ripeto, è meno stringente, è molto meno forte. Comunque adesso spero di avervi convinto sulla necessità o l'utilità di avere la crescita sul lato.
Ma come fanno i bambini a fare il sanatore?
Come
fanno gli enzimi a riconoscere quando abbiamo un errore?
Come fanno a riconoscere quando c'è un errore? Perché in realtà quando ho la complementarietà ho anche una distanza molto più ravvicinata. Quando non c'è la complementarietà, anche questo disturba la molecola, e quindi questo viene registrato in quanto ci sono enzimi che hanno proprio quel ruolo lì di verificare che ci sia la complementarietà.
C'è un errore e non posso formare il legame per correggerlo. Cosa succede? Cioè,
no, è proprio il motivo per il quale in 5 prima non si cresce.
Ok? Quindi se c'è un errore.
Quindi, ma non può esserci l'errore, nel senso che lei, che ha la nostra inizio catena al 5 primo, lei è l'inizio. E io vi ho solo spiegato quale sarebbe la differenza se ci fosse la crescita al 5 primo, ma non esiste la crescita al 5 primo, ok? Beh, non voglio avervi confuso l'idea, la crescita è sempre nella direzione del 3 primo. Vi ho solo, ho voluto spiegarvi anche uno dei motivi per il quale questa crescita è soltanto in questa direzione, perché uno potrebbe sollevare il problema: perché c'è solo questa crescita in una direzione? Allora, io vi ho spiegato che se la crescita dell'altra direzione non sarebbe funzionale, non sarebbe così potente, perché proprio perde la capacità di avere questa attività di verifica. Quindi, di nuovo, quando uno dice questo nucleotide complementare, cioè immaginate una, è proprio una fabbrica in cui mette assaldato una cosa che non va, la idrolizza e ritenta con un altro. Non è un sistema che dice arriva sempre il nucleotide complementare ed è esattamente lui che si posiziona nella cosa giusta. È molto più dinamico di faccio, è giusto, vado avanti, è sbagliato, lo tolgo, riparto. Ok? E quindi sfrutta molto questa cosa di avere l'aggancio di nucleotidi che portano l'attività, il contenuto energetico. Quindi, lontano da me aver voluto seminare in voi il dubbio che ci sia la crescita al 5 primo, era per dimostrarvi che al contrario è soltanto l'aggiunta all'estremità 3 primo di nuovi nucleotidi. Giuratevi che avete capito, perché mi viene la coscia. Questo l'avete rivisto, appunto, quella che è la differenza, il ribosio, questa è la base azotata, questi sono appunto i tre nucleotidi, i tre gruppi fosfati, l'importanza del 5 primo e qua del 3 primo, le basi dove quando parliamo della sintesi dell'RNA c'è questa cosa di avere l'uracile al posto della chinina in complementarietà dell'adenina. Perciò le basi sono suddivise in purina e pirimidina. Le purine hanno due cicli, le pirimidine hanno un ciclo solo e la complementarietà è sempre tra una base purinica e una pirimidinica, e quindi tra un nucleotide con una base a due cicli con una che ha una base a un ciclo. Il numero di legami idrogeni che si realizzano tra la C e la G è di 3 legami idrogeni, mentre tra la A e la T è di 2 legami idrogeni. Il che significa che se ho dei tratti che sono molto ricchi di C e G, sono più strettamente associati rispetto a dei tratti che sono più ricchi di A e di T. Facciamo l'intervallo e poi vediamo dopo quali sono gli elementi della regolazione della trascrizione.
Certo. Per esempio,